Mi andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio.
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Ed eccoci alla quarta puntata di Febbra 90 Radio. Ciao Luca.
Ciao Andrea.
Come sempre parleremo della giornata di campionato appena trascorsa, quindi parleremo del fantastico, favoloso pareggio del derby d'Italia 1-1, ma parleremo anche della Roma che gioca stasera contro il Parma, ma
il Napoli che ha conquistato la vetta della classifica.
Assolutamente a punteggio pieno, ma parleremo anche del Milan che dopo degli errori arbitrali perde anche tra gli altri Kakà, che ha detto che si taglierà, anzi che non percepirà l'ingaggio per tutto il tempo in cui rimarrà infortunato.
Io mi auguro che tu stia scherzando.
No. E quindi vi salutiamo con una poderosa risata, come avrete visto nel nostro promo, e dopo la canzone torneremo a parlare di calcio. E Safe and Sound, siamo usciti vivi da questo derby d'Italia.
Inter allora, e Juventus sono usciti indenne con un pareggio.
Te l'aspettavi?
Sì, l'avevamo già pronosticato che
esatto,
sarebbe
stato
un
molto
pareggio.
Per chi non lo sapesse, infatti noi abbiamo pubblicato un promo, Grado 2, infatti ho avuto una grande idea che ha avuto in mente di chiamarlo Grado 2 come Febbra 90 Radio, e sono una serie di nostri spot, quello che adesso avete visto anche nella nostra pagina Febbra 90 Radio o al nostro account ufficiale. Ragazzi, se vi aggiunge qualcuno e si chiama Carletto Radiofonica Amazzone, non è uno stalker, o perlomeno sono in tanti a gestire quell'account, quindi in tanti siamo degli stalker.
Tanti e tutti buoni.
Quindi se siete in ascolto, aggiungete Carletto Radiofonica Amazzone e noi vi accetteremo come sempre. Continuiamo a parlare di derby d'Italia. Grande Mazzarri, secondo me è una partita che l'Inter, adesso cerchiamo di essere il più oggettivi possibile, l'Inter è stata veramente, ha fatto veramente una grande partita. Forse secondo me è la Juve che non ha fatto di più.
Allora, Mazzarri ha impostato la partita come era previsto, nel senso con una squadra più adatta a difendere,
sì,
e poi diciamo a cercare l'azione offensiva diciamo sugli errori altrui,
cosa che poi è stata con il gol di Alvarez,
è stata così, con, appunto, frutto di un errore di Chiellini, un disimpegno sbagliato.
Secondo te grave errore oppure può capitare in una partita un calo di concentrazione, comunque una palla che perdi verso la metà campo e quindi non hai nessuno dietro, secondo te è stato un po' troppo?
No, io credo che si sia veramente addormentato là. Di solito là la palla non può essere persa, d'altronde poi sono ripartiti con un 3 contro 2 micidiale, dove Alvarez poi è stato bravissimo e Icardi ancora più bravo a tagliare in mezzo a Bonucci e Barzagli.
Quindi meno Chiellini e più Alvarez, cioè più grande la giocata di Alvarez, più grande la giocata sbagliata di Chiellini.
Allora, diciamo che l'errore, il gol,
no, bisogna dare le colpe, qui vogliamo dare le colpe di questo gol, Capitiamo.
Allora, questo gol è solamente colpa di Giorgio Chiellini, perché ha mandato in tilt gli altri due compagni di reparto. D'altronde Bonucci non sapeva se doveva uscire.
Assolutamente, poi la difesa in quel caso, hai voglia di fare la linea, ciao.
Esatto, esatto.
Qui è fuggi fuggi, scappa verso la porta, tu mi insegni.
Esatto.
Ma tra le altre cose, la partita fino a quel momento, a parte due o tre occasioni, era stata abbastanza, adesso non voglio dire noiosa, però sì, era stata un po' noiosa, ma ovviamente per chi non era tifoso di Inter-Juve, naturalmente chi era interista o juventino, e chi lo è tuttora anche dopo la partita, anche dopo questo pareggio, la viveva con tensione, ma penso che gli altri tifosi si siano un po' annoiati, almeno quelli che volevano gufare, in questo caso il Milan o il Napoli.
Il Napoli,
diretti pretendenti, sono molto contenti di questo pareggio. Per la prima volta dopo 300 e passa giorni, la Juventus perde il suo primato in classifica. Lo recupererà secondo te?
Credo di sì, perché io sono rimasto impressionato, anche se quella, diciamo, è più una mancanza di concentrazione, di inesperienza da parte dell'Inter, ma il pareggio della Juve istantaneo è sintomo di una grande squadra che una volta sotto si è buttata a capofitto alla ricerca del pareggio, l'ha ottenuto sia fortunosamente che con quel contrasto perso da Jonathan con la Samoa.
Sì, però secondo me quel gol è frutto di due errori. Tu dicevi Jonathan che non chiude bene su Asamoah, e quello comunque è un errore perché Campagnaro ti sta facendo il raddoppio e tu lì devi proteggere il pallone, magari gli dai un calcio d'angolo però non lo fai crossare. Però secondo me il problema è anche in mezzo, perché chi doveva prendere Vidal per tutta la partita è stato Taider, che infatti hanno giocato sul centro-sinistra, no? Io, sì. Molti dicevano cambiasso, gioca su Vidal, ma io la vedevo un po' dura sugli inserimenti del cileno. Però lì fai il cambio, Taider per Icardi. Tutti ti dicono, ti stai sbilanciando, riesci a fare il gol. Anche Mazzarri lo ha detto a fine partita, datemi due minuti, cambio Alvarez, metto un incontrista, comunque... cambio l'assetto in modo più difensivo e non prendo il gol. Sì. Invece se tu vedi quel gol, Alvarez dorme e va bene, ci può stare perché l'uomo non era suo, però se tu fai la difesa zona, la zona devi coprirla, e lì né Guarin né Alvarez ci sono andati.
Diciamo che sì, siamo stati presi
esatto, è stato un 1-1, un 1-1 velocissimo, che tra l'altro in zona classifica porta queste due squadre, Inter e Juve, al secondo posto. Però direi che per entrambe può andare bene, perché la Juventus comunque si è elevata dal calendario l'Inter, e direi che può andare bene. Ha avuto un inizio difficile, cioè ricordiamo che la Juventus è partita all'inizio con la Sampdoria, che l'aveva battuto due volte l'anno precedente.
Ricordiamo Icardi, bestia nera.
Esatto, Icardi, 4 gol in 3 partite con due maglie diverse, sempre però la stessa maglia bianconera, anzi la maglia gialla di Buffon. Secondo te quel gol era da parare? Oppure grande colpo di Icardi?
Io credo che abbia calciato abbastanza bene, forte.
Cioè quel tipo di tiro che a mezza altezza il portiere non può né prenderla in basso,
no,
né prenderla...
No, credo che in quel gol l'unico che sia incolpevole sia proprio Buffon.
Però poi alla fine alcune occasioni per la Juventus, secondo me due giocatori sono mancati. Dimmi se secondo te è così. Secondo me è mancato Pirlo, perché probabilmente era stanco. Ricordiamo che la Juventus ha fatto 180 minuti, poi gioca martedì in Champions, sì, ma gioca domani in Champions League, e noi faremo dei piccoli commentini, cercheremo delle incursioni, scopritelo nei nostri profili. E secondo me è mancato anche Vucinic, ma probabilmente quello per l'infortunio, perché
esatto,
tu non puoi,
esatto,
recuperare un giocatore e poi pensare che ti faccia al 100%.
Allora, diciamo che Pirlo è stato ingabbiato,
sì,
diciamo a turno da Cambiasso, Guarin e Taider, che diciamo si alternavano e diciamo andavano a rompere le scatole al regista bianconero. Per quanto riguarda Vucinic, confermo la tua ipotesi, nel senso che era un giocatore che non aveva pienamente recuperato dall'infortunio ed è stato forzatamente messo in campo a discapito purtroppo del povero Llorente o di Quagliarella, diciamo, che se vedono...
L'avresti messo Quagliarella? Dai, sinceramente, l'avresti messo?
Io l'avrei messo, sì.
L'avresti messo anche perché ha segnato l'anno scorso nel 2-1. Tanto per la prima volta l'Inter, dopo due anni, non perde in casa contro la Juve 2-1.
No, ma poi... infatti Quagliarella appena, diciamo, subito il pareggio da parte dell'Inter è stato, diciamo, quello che aveva più anche appunto per il fatto che aveva la gamba più fresca, però era quello con più estro, con qualche tiro da fuori, comunque metteva in difficoltà con i suoi movimenti la difesa a tre,
Sì, dice che...
E a conferma di ciò che dicevo prima, che la Juventus è più preparata dell'Inter. Una volta fatto il gol del pareggio, la Juventus ha schiacciato l'Inter.
Questo è vero.
Rischiando di prendere il gol là su quella... conclusione di Isla che sembrava più un passo di salsa,
secondo
che
me,
un calcio
secondo me, secondo me quella conclusione vuol dire: ragazzi, prendetemi a gennaio, vi sono venuto incontro, limiamo sull'ingaggio. Mi da... comunque mettere quel gol voleva dire veramente uccidere l'Inter in quel momento, metaforicamente.
Sì, perché...
pensa a un Inter a 6 punti dopo quella partita, morale un po' sempre comunque rinfrancato perché hai fatto una grande partita, però 7 punti sono meglio di 6, sembra una banalità, ma le prime 3 giornate devi ingranare.
Ma più che altro perché Mazzarri non vuole perdere a San Siro, cioè non vuole assolutamente perdere a San Siro.
È un po' tradizione, no? Mourinho, Mancini, il fortino di casa si mantiene sempre. Una tradizione che non aveva Stramaccioni.
Purtroppo no, purtroppo.
Salutiamo Stramaccioni
dell'Inter, no.
Ultima domanda prima dello stacco, come sempre: questa Inter è già scudetto?
Sì. E credo proprio di sì.
E questa Juve?
La settimana che ha Mazzarri per poter preparare la partita è fondamentale. Mazzarri sa anche quante volte va al bagno un avversario della domenica, quindi credo che l'Inter sia una diretta concorrente.
Dopo questa canzone di un rapper che voi dovreste conoscere, ti chiederò se anche il Napoli è da scudetto. Ma la risposta mi sa che sarà un po' ovvia. Now the shit's about to kick off, this party looks wet. Let's take it back to straight hip-hop and start it from scratch. I'm about to bloody this back up, everybody get back. That's why my pennies are bad, cause my rhymes on the red tag. It's like I did with a Dixon, I'm about to pick it. Like a magician, critics, I turn to pick it. Got them still on the fence, whether to pick it. But quick to get impaled when I tell them pick it. So sick from looking pale, well that's my pick it. About to go in, yeah bitch, shout out to pick it. Let's bring it back to that vintage Slim bit. The old AMC in mixed with the Vinci and MC Ren. And I don't mean Stimpy's friend, bitch. Been public enemy since you bought P.E. was Jim, bitch. Take shoes off, let your head out. All night long. Pull your beard out, just spit out. All night long. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. I said it's been to the AM. So baby, make this like cake. Better let yourself go. Let yourself go. Before we kick the bucket, life's too short to not go. So bro, guess just the way that I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace. So I guess it ain't that aftershave of cologne that made him just faint. Plus I showed up with a coat fresh and in wet paint. Sweet love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in. Bang, bang, bang. Yes, sir, Bob. I was thinking the same thing. So come get on this pitch rock. Bob was the bop. Dang, dang. Pow, 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 pow. Chicka, bam, chicka, wow, wow. Got your girl blowing up a pow. Bam, bam, bam. And slow it down. Throwing the town to the town, town. Throw it down. I don't know how. How, how. At least I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so. Now hold. Take your shoes off. Let your head out. All night long. Pull your beard out. Just spit out. All night long. This house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's been to the AM. So break the pace of quite crazy. Let yourself go. Let yourself go. I say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go. E questo era un rapper che conosciamo, che ha fatto più di 8 miglia per i cinefili che conoscono questo rapper. Era Eminem naturalmente, ma noi continuiamo a parlare di Napoli. Ti avevo lasciato con una domanda: se Napoli ti ha scudetto, tu mi hai detto di sì, ma parliamo anche di questo Napoli che ha 9 punti, 2-0.
Oh, è l'unica squadra che è a punteggio pieno e sinceramente anche l'unica squadra che gioca da Dio.
Ma lo sai che non sei solo tu ad aver detto che questo Napoli è da scudetto? Lo ha detto anche Amsic, che lì però ci gioca, quindi diresti non vale, no? Però gli altri anni non si era sbilanciato e ha detto che vuole pure il pallone d'oro. Che ne pensi?
Ma diciamo che deve andare un po' coi piedi per terra, anche se la cresta non lo permette, visto
esatto.
Che è così alto.
Esatto.
Però no, è un giocatore fortissimo, però per il pallone d'oro ci vuole ben altro.
Comunque secondo me il valore di questo Napoli lo si vedrà mercoledì. perché finora ha avuto un campionato, un calendario che non ti dico semplice, perché in Serie A nessuna partita è semplice. Viva il Festival delle Banalità, ne abbiamo detto anche oggi una. Però
no, però storicamente anche l'Atalanta aveva sempre dato fastidio al Napoli come Chievo, esatto, nella seconda giornata, quindi diciamo sta sfatando tutti i tabù degli ultimi
anni. Molto forte tra l'altro in attacco, ma non c'era bisogno di dirlo. Higuain e Callejon colpiscono ancora. Callejon, colleghi della Rai, se ci possiamo definire colleghi. E altre cose da dire assolutamente sono: mercoledì giocano il Borussia Dortmund, una partita da amici, pub, vedere. Noi forse diremo qualcosa, faremo qualcosa ai nostri social, adesso vediamo.
Conosco un mio amico che ha preso il biglietto per poterla andare a vedere, lo invidio a morte.
Beh, il San Paolo in queste occasioni penso che sarà pienissimo.
D'altronde, come disse Yaya Touré in qualche intervista di qualche mese fa, parlò appunto del clima del San Paolo. Lui giocava insieme a Tevez e quindi chiese a Tevez com'è questo San Paolo, visto che comunque lui per storicamente per l'Argentina e per tutti gli argentini è una bolgia.
Assolutamente.
E Tevez disse che appunto sarebbe stato uno stadio non come gli altri. E Yaya Touré alle parole di Tevez rispose con: io ho giocato al Camp Nou.
Esatto,
quindi, cioè, vedi se il San Paolo mi potrebbe mettere in difficoltà. E lui è arrivato lì e ha dichiarato che il clima di Napoli ha portato le sue gambe a tremare per la prima volta nella sua carriera.
Pazzesco, eh? Chissà se tremeranno le gambe a Lewandowski e compagnia. Una squadra del Borussia Dortmund che si è tanto rinforzata nonostante abbia perso giocatori importanti a favore del Bayern. Tra l'altro è decimato, ma ne parleremo poi nell'ultimo blocco del calcio estero. Parliamo di Napoli-Borussia Dortmund. Secondo te possono le parti europee strappare una vittoria?
Io credo che a Napoli sia possibile tutto, perché come nessun'altra squadra in Europa, credo, forse in Sud America c'è un trasporto del genere, però il dodicesimo uomo in campo si nota dal punto di vista fisico.
Allora io te lo dico,
adrenalinico.
A Napoli già si parla di scudetto, se vincono pure con il Borussia si parlerà di Champions League, altri penso a un'altra partita vinta, Champions League.
Ma non sbaglierebbero, in quanto il Dortmund ricordiamo che è stata la finalista dell'anno scorso. Poi, meritatamente, anche vabbè, ricordiamo anche il fatto che
sì,
col Malaga ha avuto un po' di fortuna,
però la fortuna gli ha audaci,
esatto,
quindi alla fine,
esatto.
Poi alla fine, come diceva José Mourinho,
per vincere una competizione come la Champions League la fortuna è essenziale.
Nei particolari si trova il vincitore. Ha detto che vuole il pallone d'oro, ma oggi anche Ned, sempre parlando di pallone d'oro, ha lanciato un'altra candidatura, quella di Paul Pogba, il polpo. Che ne pensi? Noi ogni puntata dobbiamo parlare di Pogba. Mi dispiace ragazzi.
Questa volta per definire Pogba lo definisco un avatar. Cioè, è qualcosa di irreale, veramente. No, è fuori dalla norma. Cioè, è veramente troppo grande e anche tantissimo tecnico.
Beh sì, fisicamente è 1,90 m, ha dei piedi fantastici.
No, ma poi ha una personalità
quello
assurda.
È
cioè, un giocatore 19 anni, no, non li dimostra assolutamente.
Un giocatore che poi viene dal Manchester United.
Sì, viene da una grande scuola, Sir Alex Ferguson. D'altronde, se Sir Alex non lo voleva lasciare, un motivo c'era.
Assolutamente. Certo che però
c'è sempre lo zampino di Mino Raiola, questa volta a favore del campionato italiano, meno male.
Ce ne sono altri che sono passati per Manchester, però dall'altra sponda, anche Mario Balotelli, no? Un italiano, insieme anche Kiko Makeda. Che fine ha fatto Kiko Makeda dello United?
Ma credo che sia sbarcato in qualche squadra di Premier.
Cercasi disperatamente. No, Balotelli che ieri, implacabile, ha segnato il rigore al 90...
e passa minuto come al solito.
Come al solito ha segnato, e sabato scusate, ha segnato all'ultimo minuto. Una partita molto molto polemica, soprattutto nei discorsi fuori dal campo, perché sinceramente noi ci sbilanciamo, amiamo i nostri ascoltatori del Milan, però c'è da dire che quando l'uomo è a terra, sostituzione non sostituzione, se vedi che proprio sta male devi fermare il gioco.
Sì. Diciamo che appunto il Milan ultimamente non è fortunato riguardo a questi episodi che diciamo vengono sempre a creare delle polemiche extra campo.
Sì, però tu mi devi dire quella cosa c'è o non c'è?
La verità è che io odio buttare la palla quando c'è un giocatore a terra.
E questa
per
comunque
me,
è un'opinione giusta, perché
per me, io ho sempre pensato che la migliore soluzione fosse non far mai buttare il pallone. E se qualche giocatore lo dovesse buttare,
sì,
dovrebbe essere ammonito.
Ma tu dici a questi livelli?
Sì, deve essere l'arbitro, si deve subito rendere conto se l'azione deve essere interrotta oppure no. È l'arbitro che deve decidere, altrimenti c'è la possibilità troppo alta di cadere sempre in delle mimiche e delle comparse teatrali, appunto, che in Italia siamo purtroppo famosi.
Beh, questo è vero, però oggi e ieri anche Cairo ha parlato, se ne è parlato molto negli ultimi giorni. Tanto stasera c'è anche il processo del lunedì che parte su Rai Sport. Ci copiano perché ho parlato con quelli della Rai e mi hanno detto: ragazzi, voi dovete trainarci fino alla puntata di stasera alle 8.45.
Noi l'abbiamo fatto volentieri.
Cioè, noi che siamo un po' più conosciuti e popolari, diamo un vantaggio alla RAI, naturalmente. Quindi non ci ringraziate troppo. Ma
comunque,
a parte queste.
Io, tipo, tornando alla partita del San Paolo e del Napoli, è stato fondamentale. Abbiamo visto l'ingresso in campo di Amsic e Cairon.
Sì.
Non associamo l'ingresso di questi due giocatori a una brutta prova da parte di Mertens e Pandev.
Però magari sono,
perché hanno fatto una buonissima partita.
Diciamo più Mertens che Pandev deve adeguarsi alla Serie A, perché Pandev ormai è
sì,
un navigato.
Sì, è navigato. Mertens è veramente un giocatore interessante, rapido, punta l'uomo, lo salta.
Però detto fuori dai denti, senza questi campioni difficile che il Napoli sblocchi il risultato, perlomeno alla grande.
Io credo che sì, in queste prime giornate forse è così.
Non tanto
perché bisogna avere un po' di automatismi che si devono creare con il tempo.
Esatto.
Poi d'altronde
era una partita che pesava.
Analizzando le rose, io credo che il Napoli sia la squadra che abbia, diciamo, nei 22,
sì,
la squadra più completa. Nel senso, la differenza tra i titolari e le riserve, o ipotetiche riserve, è una delle più basse rispetto alle altre squadre.
Che all'epoca di Mazzarri, parliamo di un anno fa, non era così, perché
no,
pensa che Rolando è stato difesa in tribuna per
ha fatto sette spezzoni di partita.
Assolutamente. Forse è un allenatore.
Poi Mazzarri, diciamo, è pure una situazione particolare, perché lui è proprio portato ad avere un giro di 14-15 giocatori.
Bisogna
e quindi
vedere.
Sì, non
bisogna vedere adesso se, continuando a parlare di campionato nel prossimo blocco, le squadre avranno un panico da prima in classifica.
Preso dal panico, fermati un attimo, perché se vai più giù, forse non torni più. Cerchi di uccidere quello che hai dentro te, ma fare come fai, poi te ne pentirai.
Entra nella mia testa, mare in tempesta, facce finte di cartapesta, carne fresca, l'amo e l'esca, l'orrido, un uomo che ti insegue in un corridoio, pagine sfoglio, ricordi come foto nel portafoglio, il vento che ti sbatte contro uno scoglio, nemici che ti stringono intorno al collo, cantano in coro, in giro senti le urla, il mercato è costipato, non esce nulla, intorno trasformazioni, i soldi diventano debiti, i sogni incubi, gli amici diventano acrobati che saltano via, è un altro giorno di ordinaria follia, nella testa mia, a un passo dalla pazzia, dentro casa, parole a caso, mancano pezzi in questo puzzle,
preso dal panico,
non piangere,
fermati un attimo,
posso farcela,
perché se vai
più giù,
forse non torni più,
forse non torni più,
cerchi di uccidere,
nemici,
quello che hai dentro te,
non lo dici,
ma fare come fai,
come fai,
poi te ne pentirai,
te ne pentirai.
Vorrei dimenticarvi tutti, amnesia, rimango sveglio con la luce accesa, non c'è l'evento se non c'è l'attesa, il
timore di non essere all'altezza, la voce che si spezza, meglio di molti, peggio di altri, si scherza, lei che ti ama e dopo un po' ti disprezza, come una macchina che in curva non sterza, e tu dentro senza cintura di sicurezza, come la distanza, salta una parte, problemi di stampa, c'è un filo logico e la gente ci inciampa, lo stesso sogno ripetuto 150 notti di fila, gente che sfila mascherata, sotto la maschera la faccia disperata, e ragazze sul letto che mentre dormo prendono un coltello in mano, mi sveglio, taglio sul petto e corro.
Preso dal panico, non piangere, fermati un attimo.
Il panico lo sta avendo Allegri, che...
paura di vincere o paura di perdere?
Io direi paura di girarsi verso la panchina e non vedere nessuno, perché sono tutti morti. Oggi Kakà, avete sentito nel nostro promo, sicuramente avete cliccato. Se non l'avete ancora fatto, andate nel nostro profilo, è lì il video, aspetta solo di essere cliccato. E abbiamo detto che Kakà...
aspettiamo numerose visualizzazioni.
Assolutamente. Kakà ha detto: visto che mi sono infortunato, dopo che mi avete ripreso tante cose,
dilla piano, per favore, dilla piano.
Non mi pagate lo stipendio fino a quando lo recupero.
Mannaggia la miseria.
Che grande, guarda, è veramente un grande. I belong to Jesus, grandissimo.
Comunque, obbligato.
Obbligato. No, veramente.
No, la verità è che è veramente sfortunato questo ragazzo.
Ma tu te lo ricordi, Galliani, che cosa disse dopo averlo venduto al Real Madrid? Tra le righe, ovvio che non lo dici, ti ho dato un brocco al Real Madrid che te l'ha pagato 67 milioni di euro. Lo ripeto, tipo il bingo, 67 milioni di euro.
6-7,
ecco, è uscito il 6-7. Cioè, stiamo parlando di un dirigente come Galliani che dice: abbiamo dato via Kakà perché aveva alcuni problemi fisici.
D'altronde,
tu
loro...
lo riprendi 4 anni dopo? Lo no, sai, no?
Sì, sì, d'altronde loro a Milan Lab hanno, secondo me, qualche stregone, qualche cosa che riescono a vedere appunto il futuro.
Ma poi il colmo è che Galliani aveva detto: abbiamo rifatto da zero Milan Lab e con nuovi medici, nuovi esperti, e speriamo quest'anno di non avere gli infortuni che abbiamo avuto l'anno scorso. Però tu adesso vai a giocare contro una squadra che, dai, il Celtic mercoledì, vedete la su Sky, eccetera, o meglio, tutto quello che avete. Celtic, che è non si può dire una squadra tecnica, no? Più che altro è una squadra fisica. E tu lì,
con molta tenacia,
secondo me in questo turno il Milan può reggere la botta, perché a centrocampo gli mancano Montolivo, Kakà, e deve giocare con Muntari,
fuori,
De Jong,
c'è anche fuori Shaarawy,
anche Poli, perché dice che ha avuto qualcosa come un ematoma dopo la partita del Torino, che tra l'altro, ricordiamola per chi non lo sapesse, è stata pareggiata al 90esimo 2-2, al 97esimo dal rigore di Balotelli che dicevamo prima. Poi parleremo anche del rigore di Balotelli. Per chiudere su Kakà, secondo me il Milan non ha fatto un affare. È allora, ovvio che non ha pagato 40 milioni di euro, non ha pagato niente.
Io
però
credo,
non hai fatto un affare.
Non facciamoci prendere adesso dall'episodio di ieri.
Ma invece sì, facciamoci prendere.
No, perché in questo caso c'è anche da dire che c'è una spiegazione un po' più tecnica fatta dai dottori.
Sì.
In quanto appunto Kakà a inizio partita ha subito un brutto intervento sulla caviglia.
È la Serie A. Benvenuto
okay,
in Serie A.
Ok, perfettamente. La sua troppa voglia di non abbandonare la sua prima partita da titolare dopo 4 anni di assenza dal Milan lo ha portato a non cambiare il cambio,
quindi,
cioè a non chiedere il cambio.
Quindi lui ha giocato sopra l'infortunio.
Lui ha giocato sopra un dolore alla caviglia che l'ha portato ad avere una postura sbagliata.
Però quello non è orgoglio, stupida. Beh, diciamo che può essere attaccamento alla maglia, poi Kakà è un giocatore particolare.
No, non è,
un giocatore...
è una questione di attaccamento, è stato proprio
per
una,
non fare
troppa, una troppa voglia di non lasciare la squadra, insomma.
Però tu adesso hai un gioco che adesso noi il Milan lo diamo sempre morto le prime 5 giornate e poi arriva sempre secondo, terzo.
Le 5
quindi...
giornate di Milano, esatto. Le 5 giornate di Milan.
Di Milan. Cioè, stiamo parlando di una squadra e di un allenatore, Allegri, che non so se ti ricordi, cosa che saprei sicuramente, Allegri quando era al Cagliari, l'anno prima di andare al Milan, perse 6 partite
sì,
consecutive.
Sì, 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 sì.
Il Cagliari a 0 punti e poi si salvò alla grande.
Ma infatti opterei per il Milan dalla prossima stagione di far allenare la squadra a Tassotti per le prime 5 partite.
Esatto, e poi una staffetta.
Esatto.
Però credo che il prossimo anno Allegri non ci sarà.
Poi a proposito di Allegri... volevo precisare una cosa: non mi è piaciuto il comportamento che ha avuto a fine partita.
Perché?
Il suo appunto non comportamento.
Cioè?
Presa, finita al triplice fischio, è completamente andato
via.
Quella
forse
correndo,
è tensione, no?
Lasciando i suoi giocatori in balia di una rissa praticamente. magari senza occuparsi appunto di andare a chiarire sia con l'arbitro sia appunto con i propri giocatori, e diciamo di creare un clima di distensione.
Diciamo il classico ruolo che deve fare l'allenatore, no? No. In provincia, di portare via i giocatori quando c'è la classica,
esatto,
rissa da.
È stato
da
un comportamento non consono, secondo me. Non consono.
Ma quella partita, forse il Torino era leggermente arrabbiato, perché quella partita, lo ripetiamo per la quarta volta, è stata pareggiata da Balotelli sul rigore. E oggi Mialovic.
Sacrosanto, sacrosanto.
No, il rigore c'era. Semmai i problemi eventuali c'erano se era... o meno bisognasse fare subito, giocare subito la rimessa laterale.
Esatto, esatto.
Però Balotelli ha segnato, e oggi Mihajlovic sulla Gazzetta.it c'è un video in cui spiega come fa Balotelli a tirare così bene i rigori.
Certo,
no?
Sì. Allora, infatti ricordiamo che Balotelli con la marcatura di ieri è arrivato a 21 su 21, quindi unplaying da quando è professionista.
Più o meno come me, no? Io ho fatto su 30 rigori, 30 hanno sbagliati, quindi...
Tu ne avresti segnati 31.
No, non ancora.
Allora, naturalmente questa caratteristica Balotelli la porta avanti da quando è più piccolo. Infatti l'ultimo rigore sbagliato, l'avevo letto qualche settimana fa, era a Lumezzane quando giocava nei giovanissimi.
Cioè tipo a 16 anni.
Esatto.
Ah, ok. Benissimo.
Una volta arrivato all'Inter, oggi l'ha dichiarato Sinisa Mihajlovic, già in primavera era infallibile. Solamente che aveva un problema, o calciava i rigori troppo forte e non angolati, oppure troppo angolati, cioè angolatissimi e molto deboli.
E Mihajlovic ha trovato un modo per risolvere.
Mihajlovic lo ha allenato per ben 2 anni, ogni fine allenamento, gli faceva calciare per mezz'ora, calci appunto dagli 11 metri, con delle bottigliette sulla riga di porta, le quali lui doveva appunto colpire violentemente per farle saltare.
Best quelle bottigliette le avrebbe bevute. Ma questa è un'altra storia.
E questa è una storia che abbiamo raccontato durante la prima puntata.
Esatto, e tra poco parleremo di un altro giocatore che ha bevuto meno, ma alcune occasioni se le è bevute. Parliamo anche di altre partite che ci sono state. La sfida tra le neopromosse Verona-Sassuolo ha visto vincere gli Scaligeri 2-0. Ho visto molto bene Martigno, che già mi aveva impressionato contro il Milan, ha segnato. Fino al 90esimo comunque il Verona era rimasto sull'1-0, quindi il Sassuolo poteva pareggiare.
Ieri infatti nelle interviste post partita Di Francesco era completamente infuriato, perché c'è stato praticamente porta romana nel secondo tempo. Il Sassuolo ha bombardato il Verona per 45 minuti.
È un Sassuolo che gioca bene ma non segna, secondo me, perché ha il problema che adesso, per fare un raccordo, che aveva la Fiorentina l'anno scorso, naturalmente su due livelli completamente diversi. Il Sassuolo non ha il centravanti, e non avendo il centravanti, tutta la mole di gioco che propone non va in rete.
Certo.
Quindi tu, è ovvio che il Sassuolo non ha 10 milioni di euro da dare come ingaggio all'attaccante, però una soluzione tipo Toni, come ha fatto il Verona, o Calaiò, come ha fatto il Genoa, lo potevi trovare.
Sì.
Il momento Solone,
no,
è finito.
No, la verità è che i giocatori che ha appunto il Sassuolo...
Dai, non ha nessun giocatore da...
Hanno poca esperienza.
Tu
però...
chi compreresti il Sassuolo? Io nessuno. Zaza.
Magnanelli, perché di qua, di vicino Perugia.
Esatto, che inviteremo in trasmissione. Lui sì.
Già ci ha dato la disponibilità.
Assolutamente. E poi ci sente sempre, quindi.
Certo. E, no, va bene. La partita appunto ieri da noi promosse è stata un po' anomala.
Dai, cioè, non
è stata una bella partita, diciamo. E quindi credo che sia
arrivato
il momento di una nuova canzone.
Lo sai perché esitiamo? Perché dopo questa canzone ci sarà l'appuntamento di ogni
volta. Ci sarà colui che risolve tutte le diatribe tra il decretare chi è il giocatore più forte. Ma chi era più forte? Del Piero o Totti? Del Piero o Totti? Del Piero o Totti? E non rispondere con lui.
Lo scopriremo solo vivendo.
I murder when me step inna the club. Select a to the top.
Come in ogni puntata, Messi Tussaud ci accompagna nella vita, nei pensieri, nelle giocate dei grandi giocatori. E oggi, dopo questa canzone, parleremo del Divin Codino.
Roberto Baggio nasce il 18 febbraio 1967 a Caldogno, in provincia di Vicenza. È un ragazzino quando il padre tenta di trasmettergli l'amore per il ciclismo. Ma Roberto giocava a calcio e lo faceva già con grande fantasia, tecnica e destro. Inizia a giocare nella squadra della sua città, all'età di 15 anni passa al Vicenza in Serie C. Non ancora maggiorenne, nella stagione 84-85 segna 12 reti in 29 partite e aiuta la squadra a passare in Serie B. Alla Serie A non sfugge il talento di Roberto Baggio, che viene ingaggiato dalla Fiorentina. Esordisce nella massima serie il 21 settembre del 1986 contro la Sampdoria. Il suo primo gol arriva il 10 maggio 87 contro il Napoli e l'esordio in nazionale risale al 16 novembre 88 contro l'Olanda. Rimane con la Fiorentina fino al 1990, diventando sempre più il simbolo di un'intera città calcistica. Come prevedibile, il distacco è traumatico, soprattutto per i tifosi toscani che vedono volare il proprio beniamino a Torino dagli odiati nemici della Juventus. Arriva poi l'appuntamento importantissimo dei mondiali casalinghi d'Italia 90. Roberto Baggio inizia il suo primo mondiale in panchina. Nella terza gara il CT a Zeglio Vicini fa entrare Baggio per farlo giocare in coppia con lo scatenatissimo Schillaci. Contro la Cecoslovacchia segna una rete memorabile. L'Italia, grazie al gol di Baggio, arriva in semifinale, dove trova l'Argentina del temutissimo Diego Armando Maradona, che eliminerà gli azzurri ai calci di rigore. Con la Juventus, Baggio segna 78 reti in 5 campionati. Sono questi gli anni in cui raggiunge l'apice della sua carriera. Nel 1993 vince il prestigiosissimo Pallone d'Oro. Nel 1994 il premio FIFA World Player. Con la maglia bianconera vince uno scudetto, una Coppa UEFA e una Coppa Italia. Sulla panchina che guida gli azzurri, poi, ai mondiali di USA 94, siede Arrigo Sacchi. Baggio è attesissimo e non delude. E sebbene i rapporti con l'allenatore non siano felici, gioca 7 partite segnando 5 reti, tutte importantissime. L'Italia arriva in finale, dove trova il Brasile. La partita finisce in pareggio. E ancora una volta il risultato viene affidato alla lotteria dei rigori. Baggio, uno degli eroi di questa avventura mondiale, è l'ultimo a dover tirare. Il suo tiro finisce sopra la traversa. La Coppa è del Brasile. Ascoltiamo Baggio Baggio di Lucio Dalla.
Sei mai stato sulla cresta di un'onda, l'equilibrio in bilico, e la schiuma che ti circonda, ti senti così piccolo.
I pesci ti aspettano sul fondo, gabbiani che ti guardano ridendo.
mai stato al piede del calciatore
che sta
per tirare il rigore?
Bacio, bacio.
E il mignolo destro di quel portiere
che è lì per parare.
Meglio, sta molto meglio il pallone. Tanto lo devi solo gonfiare. L'onda monta, il mare senza sponda. Cresce, aumenta, il cuore ti si gonfia. Chiama, grida, nessuno è sulla riva. Il cielo è nero e tu sei lì da solo. Avanti di te c'è un qualcosa e non sappiamo cos'è, cos'è. È l'anima.
La Juventus decide di puntare sul promettente giovane Alessandro Del Piero e Baggio viene ceduto al Milan. Gioca solo due stagioni in rossonero, dove viene considerato solo un sostituto di Fabio Capello. È inserito nei suoi schemi e anche nella fine vincerà lo scudetto. Il contributo di Baggio al Milan sembrerà trascurabile. Baggio accetta così l'offerta che arriva da Bologna. Si ritrova a giocare con i rossoblù con un obiettivo, la salvezza. Tuttavia il Bologna gioca un ottimo campionato e Baggio sembra tornato superlativo. Ancora una volta vive una poco serena situazione con il suo allenatore di turno, Renzo Olivieri. Baggio minaccia di andarsene, ma la società riesce a mettere d'accordo i due. Arriverà a segnare 22 reti in 30 partite, il suo record personale. Il Bologna si salva con disinvoltura e Roberto Baggio viene convocato per il suo terzo mondiale. Ai mondiali di Francia 98 Baggio è considerato riserva del fantasista Alessandro Del Piero, che però delude le aspettative. Baggio gioca 4 partite e segna 2 reti. L'Italia arriva fino ai quarti, dove viene eliminata dalla Francia, che poi vincerà il prestigioso torneo. E arriva l'ora di Massimo Moratti, il presidente dell'Inter, da sempre appassionato e stimatore di Roberto Baggio, gli offre di giocare nell'Inter. Per Baggio è una grande possibilità di rimanere in Italia e giocare di nuovo ai massimi livelli. I risultati però sono altalenanti. In Champions League a Milano Baggio segna il Real Madrid, permettendo all'Inter di passare il turno. Ma pochi giorni dopo la qualificazione il tecnico Gigi Simoni, con cui Baggio ha un ottimo rapporto, viene sostituito. La stagione volgerà verso un tracollo. Il secondo anno di Baggio con l'Inter invece è segnato dai difficili rapporti con il suo nuovo tecnico, Marcello Lippi. I due si ritrovano dopo l'avventura juventina, ma Lippi esclude Baggio dai titolari. Ancora una volta si ritrova a partire dalla panchina. E nonostante ciò, appena ha la possibilità di giocare, dimostra tutto il suo talento segnando reti decisive. I rapporti con Marcello Lippi però non migliorano. È scaduto il contratto con l'Inter, Baggio accetta l'offerta del neopromosso Brescia. Con questa maglia sotto la guida del veterano, a noi famosissimo, Carlo Mazzone, Roberto Baggio arriva a siglare la sua rete numero 200 in Serie A, entrando con grandissimo merito nell'Olimpo dei goleador. Chiude la sua carriera con il Brescia il 16 maggio del 2004. Al suo attivo vi sono 205 reti in Serie A e 27 reti in 56 partite giocate con la maglia della nazionale. Devoto buddista dai tempi di Firenze, è soprannominato Divin Codino. Nell'estate del 2010 torna sulle prime pagine dei giornali in due occasioni. Si reca in ritiro a Coverciano per conseguire il patentino di allenatore di terza categoria e viene candidato a livello federale per ricoprire compiti manageriali. Chiudiamo con Eros.
Just for one.
ed eroe non solo per un giorno è quello che ha comprato Gomez al Fantacalcio e adesso si è visto l'eroe tedesco rotto per 2 mesi almeno.
Ed ecco il microfono, uno dei fortunati.
E quindi adesso come farai? Chi hai come riserva?
Come riserva non potevo non avere Moscardelli.
Attenzione, titolarissimo con il Bologna. Grande barbone, Brad Moscardelli. Senti, a parte il mio modo brutto di pronunciare l'inglese, la Fiorentina, di uno che l'inglese lo sa parlare bene, Pepito Rossi, nonostante il suo soprannome, ha purtroppo pareggiato. Quindi ha perso l'occasione di arrivare a punteggio pieno alla terza giornata, però comunque è lì, è nel giro delle seconde, ma secondo me ora è solo decadenza.
Sì, allora, di questa partita io ricordo... un Borcavalero sempre che risponde sempre presente.
E io ho il Fantacalcio per questo.
Un Maurizio Piniglia che segna puntualmente alla Fiorentina.
Grandissimo, eh? Sembra come Icardi con la Juventus.
È assurdo, è assurdo. E soprattutto ci tengo a precisare e a ricordare l'intervista, la conferenza stampa di Montella a fine partita. Dove, diciamo, lui è un tipo abbastanza sempre composto.
Mansueto, sì.
Ok. E purtroppo ha sclerato, non ce l'ha fatta.
Doveva,
sì,
doveva.
Sull'espulsione di Pizarro, infatti è uscito.
Ha condizionato la partita.
Ha esposto il problema che c'è una non uniformità di giudizio tra la Fiorentina e le altre squadre. Perché appunto Pizarro, per un che cazzo fai, si è preso un rosso diretto.
Mentre altri,
capita appunto, sì.
Più diciamo, insulti.
Vengano offese tutte le parentele dell'arbitro, a partire dalla mamma alla cugina più lontana.
Passando per tutto il grado femminile di parentela. Ma la Fiorentina si era anche lamentata l'anno scorso, no? Per non essere arrivata terza, alcuni rigori concessi al Milan. In questo caso però si tratta di un altro rosso senza il nero, cioè quello del cartellino. Pizarro, senza poter giocare, forse ha condannato la Fiorentina a un pareggio che potrebbe star stretto in 11 contro 11, secondo me. Anche se senza Gomez, vedere Pepito Rossi davanti e basta, perché la Fiorentina non ha nessun altro centrale. Stiamo proprio parlando di giocatore che fa la fase d'attacco come boa centrale all'interno dell'area di rigore. Non ha nessuno fisicamente.
Vedremo adesso cosa si inventerà l'aeroplanino. Era questo il pericolo che incombeva nei viola.
Certo, comunque sfortuna, hai preso un giocatore che di caratura internazionale ha vinto la Champions League, anzi ha fatto il triplete l'anno scorso. Forse non è stato il giocatore più decisivo, ma certamente il Bayern, anche grazie ai suoi gol, ha vinto tanto. La Fiorentina comunque in Serie A avere un giocatore così conta, perché fisicamente vince tutti i duelli.
Ma certo, certo.
E poi Montella ha snaturato il gioco della Fiorentina per Gomez e adesso si è rotto. Quindi secondo me le ipotesi sono due: o decadenza
oppure
si ritorna al passato,
sì, con un calcio spumeggiante, insomma.
Esatto, molto orizzontale, fatto di, che poi tra l'altro il problema per Montella secondo me è anche Quadrato, perché anche Quadrato non giocherà le prossime partite.
Però cosa? Per Quadrato c'è Joaquin, che sinceramente non
è un po' più che
non è
un po' più che un giocatore,
non credo che lui
forte.
Sia venuto a Firenze per essere dichiarato riserva fissa, insomma. Lui è un giocatore importante.
Joaquin è sempre stato un giocatore voluto dalle squadre di Serie A, però mai preso. È stato uno di quelli, no? La signora dalle belle ciglia.
Ma d'altronde la Fiorentina ha fatto acquisti tutti della stessa maniera. Giuseppe Rossi tutti lo volevano e l'ha preso la Fiorentina. Borcavalero tutti lo volevano e l'ha preso la Fiorentina. Gonzalo Rodriguez tutti lo volevano e l'ha preso la Fiorentina.
Secondo me c'è Pratè che ha un block notice ogni volta. Dice chi è che lo vogliono tutti, nessuno se lo prende, lo prendo io.
Pratè è veramente in gamba.
E Pratè che è andato via dalla Roma, che gioca stasera, ritrova dopo 10 anni. In realtà no, perché Cassano in Serie A ci è tornato un po' prima. Però dicevano oggi sono 10 anni che sono passati dall'ultima stagione di Cassano alla Roma, no? Subito dopo il grande gol contro l'Inter, tacco a passare via Blanc. Va alla Roma, non vince niente purtroppo, perché era la Roma che usciva dopo dallo scudetto. Parma che non sta andando benissimo in queste 3 giornate, forse ancora deve trovare una quadratura del cerchio,
sì.
No? Per dirla all'Archimede.
Io, visto che si gioca a Parma,
è questo anche importante.
Credo che in questo caso la partita possa essere decisa dalla voglia
di Cassano
e di Totti. Nel senso, il giocatore, diciamo che loro due sono i giocatori simboli di tutte e due le squadre,
sì.
O perlomeno quelli a cui fanno affidamento i compagni di squadra.
Sì.
chi sarà in grado di trasmettere di più questa voglia di vincere
farà solo la partita,
esatto.
Beh, come dire, secondo me questa Roma, se avesse tenuto anche Osvaldo magari con un trapianto di carattere, io l'avrei messa tra le favorite dello scudetto, e nonostante questo secondo me la Roma può arrivare a 9 punti nelle prime 3 giornate. Poi non ti so dire se può mantenere una media scudetto, però Garcia secondo me ha capito com'è l'ambiente Roma.
Sì,
tu a Roma non devi dire io vinco lo scudetto, devi andare con i piedi per terra, gestire uno spogliatoio che è difficile perché hai De Rossi e Totti, e devi fare un calcio che sia più consono a questi due giocatori. Quindi basta con le verticalizzazioni di Zeman, il correre su tutti i punti, cercare di ricoprire le zone fino allo sfinimento. Garcia si gioca palla a terra, lanci lunghi, ma anche molte sovrapposizioni, eccetera. È comunque una squadra che gioca, secondo me, è una delle squadre che gioca meglio.
Oltre, diciamo, ad aver capito l'ambiente Roma, Rudy Garcia, abbiamo visto che ha migliorato molto il suo italiano. Già.
Assolutamente, assolutamente.
È veramente in gamba.
Chi poi ha detto spagnolo, francese.
Sì. E soprattutto una gran bella moglie.
Assolutamente. Salutiamo.
La vogliamo ricordare.
Salutiamo la moglie di Garcia. E quindi noi, come sempre, ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ma anche sui nostri potentissimi social networks. Ci saremo e saremo a commentare Napoli, Borussia Dortmund e tante altre partite.
Il Copenaghen.
Attenzione, abbiamo parlato di Juve Copenaghen. Come abbiamo fatto?
Ciao Andrea.
Ciao.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Falso allarme, ritorniamo.
Abbiamo 5 minuti di extra time.
Parliamo un secondo, due secondi del derby della Lanterna. È stato un grande derby, ha vinto il Genoa 3-0, liberali. Noi forse andremo a intervistarli, ve lo svegliamo così alla fine della puntata come una bonus track.
Stiamo arrivando.
Grande partita, 3-0. C'era pure Brandelli, ha segnato Lodi, Antonini e il grande Calaiò. Tre acquisti del Genoa che forse con questo mercato può aspirare una salvezza.
Mi è piaciuto da matti lo spirito del Genoa. Il fatto di andare ad esultare insieme a Liverani ad ogni gol e soprattutto la corsa di Liverani verso la curva, bellissimo.
Ricorda un po' Carletto Mazzone.
Esatto, perché gira e rigira Carletto, sta qui con noi.
Ciao.